Naturalmente il nostro obiettivo principale è, l'abbiamo detto adesso nella lezione, è crescere nell'amore per il Signore e nell'amore tra di noi, al di là di tutto quello che noi possiamo aspettarci, eccetera. Questo dottrinalmente, fare grandi scoperte, la cosa più importante è questa, che usciamo da questi giorni con un amore più grande per il Signore e un amore più grande per le altre persone che sono qui. Naturalmente il nostro focus è quello della famiglia, e anche così ho visto il suggerimento che viene dato, è guardare alla famiglia di Nazaret. Nell'articolo che ho citato prima alla lezione, quello di San Cosimaria Scrivà, in cui si parla dell'avventura della libertà, ad un certo punto c'è una frase ovvia, diciamo, che non vale soltanto per la libertà, no? E dice: non inganniamoci, la vita non è un romanzo rosa. Chissà come mai nel 1969 non è un romanzo rosa, chissà se forse stavano cominciando allora, non so, i romanzi di Liala, non so. Però insomma, mi ha colpito questa frase, no? Noi che siamo qui, nessuno di noi è un ragazzino, una ragazzina, sappiamo tutti bene che la vita non è un romanzo rosa. E è bello, a me dà molta gioia cominciare questa attività mettendo gli occhi su Maria, Gesù e Giuseppe, che nostro padre San Cosimaria Scrivà chiamava Trinità della Terra, no? Sapete che la Trinità del Cielo, ovviamente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità della Terra, Giuseppe, Maria e Gesù. Guardando a loro e vedendo come per loro la vita non sia stata un romanzo rosa, non sia stato un romanzo rosa. E la vita di Gesù, Giuseppe e di Maria è stata una vita molto difficile. Perché è stata una... Proviamo un attimo in questa meditazione brevemente a scorrere alcuni degli elementi delle difficoltà di Maria, Gesù e Giuseppe, però soprattutto fissandosi su qualcosa che non è scontato, e cioè il fatto che il matrimonio tra Giuseppe e Maria è stato un vero matrimonio. Non è scontato perché naturalmente non è che mettiamo in dubbio il dogma della verginità della Madonna, no? Noi tendiamo, almeno io ho trovato spesso questa tendenza, a togliere, cioè quasi a dare un'importanza così secondaria al ruolo di Giuseppe, e come se questo essere padre così giuridico, putativo, legale, fosse semplicemente una sorta di tutore esterno, no? Invece io sono certo che Maria e Giuseppe si sono amati veramente e si sono aiutati veramente. Allora, la forza di una famiglia sta innanzitutto, almeno la forza della famiglia di Maria, Gesù e Giuseppe sta innanzitutto lì. volevo a questo punto vedere un attimino quel momento così importante nel quale Giuseppe decide di essere padre di Gesù, di sposare Maria. È qualcosa in parte avvolta nel mistero e che il Vangelo di San Matteo ci descrive in poche parole. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ah, scusate, io faccio una parentesi. Io vi chiedo scusa per il fatto che userò come testi delle meditazioni la vecchia traduzione della CEI. Questo lo faccio, non è che io ce l'ho con la nuova traduzione della CEI, anzi mi piace tantissimo. Il problema è semplicemente un problema oculistico, cioè nel senso che non ho trovato finora delle versioni della CEI scritte abbastanza grosse, così da poterle leggere come faccio adesso, e quindi insomma tutto lì, no? Questa è la verità. Quando ne troverò qualcuna la adotterò e allora comincerò a predicare usandola. Comunque, tanto nella sostanza qui non cambia nulla, no? Allora, Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Mi fermo qui. Qui c'è una frase importantissima. Tu lo chiamerai Gesù. Perché è importantissima questa frase? Perché ricorderete che nel Vangelo di San Luca l'Arcangelo San Gabriele dice alla Madonna: ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Cioè, vedete che qui l'Arcangelo San Gabriele dice a Maria che sarà lei a dare il nome a Gesù. Invece poi, successivamente, probabilmente 6 mesi dopo, dice a Giuseppe che sarà lui a dare il nome a Gesù. Ma questo dare il nome per noi è qualcosa, diciamo così, non facile da capire, no? Io adesso in questo momento ho in mente una coppia che sto seguendo e che hanno finalmente, dopo tante attese, aspettano un bambino, e chiaramente la decisione del nome è una decisione che stanno prendendo loro due assieme, no? Quindi il marito dice: a me piacerebbe così, la moglie dice: sì, però vanno, insomma, nascerà a luglio, ancora non hanno deciso il nome. se fosse stata una ragazza sicuramente, ma invece un ragazzo, un bambino, quindi adesso succede così, ma a quell'epoca non era così, no? A quell'epoca chi dava il nome era l'uomo che decideva il nome da dare. Perché l'Arcangelo San Gabriele dice alla Madonna: tu lo chiamerai Gesù? Perché fino a quel momento Giuseppe ancora non c'era, o perlomeno Giuseppe c'era perché era già fidanzata Maria con Gesù, con Giuseppe, ma Giuseppe non aveva ancora scelto il progetto misterioso che Dio aveva su Maria. Cioè, fino a quel momento, presumibilmente, quello che era accaduto era che Maria aveva detto a Giuseppe che il suo progetto era quello di rimanere vergine, se no non si spiega perché Maria avrebbe detto all'angelo: non conosco uomo, quando era fidanzata con Giuseppe, no? Quindi, e quindi in questo senso sì, Giuseppe condivideva questo progetto con la Madonna, questo progetto molto particolare, se non possiamo fare di ogni cosa una lezione esegetica, no? Però molto, molto singolare, molto unico, comunque. E, quindi era a quel punto l'adesione, ma qui si tratta di qualcosa di molto di più, di molto maggiore. Cioè avviene che prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora, qui ci possono essere mille modi, mille spiegazioni per capire come è avvenuto questo. Io personalmente sono convinto che all'approssimarsi della nascita di Giovanni Battista, Giuseppe avesse deciso di andare anche lui ad aiutare Maria nelle ultime settimane prima della nascita di Giovanni Battista, e dopo quell'intervallo di tempo, quindi ormai passati alcuni mesi, vede che la Madonna, che sua moglie, che la sua sposa è incinta. E lui che cosa sa? Sa che aveva fatto il proposito di essere vergine, sa che certamente non era stato lui la causa di quella, l'origine di quella gravidanza, e quindi diciamo, materialmente si trova davanti ad un adulterio, materialmente, cioè non c'è altra spiegazione, perché fino a quel punto Maria non dà nessuna spiegazione a Giuseppe. Dobbiamo un attimino toglierci dalla mente i film che abbiamo visto, anche se sono della Lux e sono buonissimi, ma diciamo certamente va bene che dal punto di vista cinematografico uno voglia illustrare, non c'è nessun problema, no? Ma voglio dire, sicuramente non è andata così, cioè sicuramente Maria non può aver detto a Giuseppe: guarda che io aspetto un bambino per opera dello Spirito Santo, per mille motivi, ma il più importante di tutti è che Giuseppe non aveva idea che esistesse lo Spirito Santo. Oltretutto lo Spirito Santo, oltretutto Gesù non è figlio dello Spirito Santo, voi capite, no? Non è per niente semplice, è figlio del Padre, quindi che vuol dire? Per opera dello Spirito Santo, cioè non... Vabbè, comunque il Vangelo chiaramente fa vedere che non c'è stata nessuna spiegazione, però a questo si aggiunge il fatto, un dovere di coscienza gravissimo, e cioè il fatto che Mosè, come dice il Vangelo dell'adultera di San Giovanni, quando portano a Gesù l'adultera, dicono: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Quindi Giuseppe formalmente, dal punto di vista della legge, si trova a dover denunciare la moglie come adultera e a farla lapidare. Sarebbe stata la somma ingiustizia, no? Fare lapidare come adultera la sempre vergine. Però a volte la legge, la pura legge, può anche far fare delle ingiustizie. Allora, non per lui, per questo il Vangelo dice Giuseppe che era giusto. Qui c'è questo travaglio interiore, questa autentica passione interiore, per cui c'è quell'esito per noi difficile da capire, il fatto che Giuseppe dice: no, ma qui c'è un mistero divino del quale io non sono degno, e quindi io mi ritiro, nel senso che io faccio la figura di quello che ha messo incinta la donna e poi l'abbandona, che non dà nessun livello del ripudio, non... rimandarla di nascosto vuol dire questo, quindi fa veramente un sacrificio interiore Giuseppe, e grazie per aderire a questa misteriosa volontà fatta nella fede, questa adesione, e grazie a ciò gli appare in sogno l'angelo che gli rivela il mistero dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione è rivelato soltanto da Dio, sia a Maria che a Giuseppe che a Elisabetta, è lo Spirito Santo che lo rivela. lo Spirito Santo attraverso messaggeri, ma insomma è Dio che lo rivela. Allora, ecco, mettiamoci in questa situazione, quindi Giuseppe fa questa cosa così eroica. Ecco, io non penso che Maria, come posso dire, dicesse, vabbè, speriamo che ce la faccia, speriamo che non ce la faccia, tanto io comunque, io ho il mio Gesù, sto tranquilla col mio Gesù, no? Io sono sicuro che Maria soffriva con Giuseppe, non potendolo aiutare, perché lei, Maria, amava Giuseppe. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo, quindi, noi togliamo l'aspetto fisico connesso col dogma, senza toccare quell'aspetto, però è chiaro che agli occhi di tutti erano marito e moglie, non è che vivevano come se fossero dei separati in casa. Adesso non vogliamo entrare in particolari, ma... E lì nasce, cioè io sono sicuro che Maria pregava Dio di non essere sola. Quante volte Maria, cioè Giuseppe sicuramente si è appoggiato sulla Madonna, ma quante volte anche Maria si è appoggiata su Giuseppe. Per esempio, quando Maria, quando c'è la fuga in Egitto, pensate, vedete, lì è proprio Giuseppe il capo della famiglia, cioè lì succede che l'angelo appare a Giuseppe e la Madonna non è che dice, no, aspetta un attimo, qui mi sembrava, io ho capito che la privilegiata ero io, quindi com'è che parla a te e non parla a me l'angelo? No, digli di tornare, no, cioè lei fa quello che dice il marito, no? Fanno questa fuga in Egitto, anche che per noi non vuol dire niente, diciamo, vuol dire forse una località turistica, ma invece per un ebreo tornare in Egitto, cioè chi è l'ebreo? L'ebreo è uno che è uscito dall'Egitto, cioè l'Egitto è il luogo dove non era popolo. Ecco, quante volte noi nella nostra vita dobbiamo tornare a situazioni che pensavamo di aver superato da sempre, che pensavamo anche magari, non dico peccaminose, ma comunque imbrogliate, dei guai, l'Egitto, no? E invece, dal punto di vista teologico, ovviamente col senno di poi, si capisce, è importantissimo che Gesù venga dall'Egitto, perché salva il popolo di Israele, ma salva tutta l'umanità. Giuseppe quindi va e dice a Maria, ma perché proprio in Egitto? Anche perché l'angelo dice fuga in Egitto, capito? Cioè non potevano scappare in Grecia, per dire, no? Perché per forza in Egitto? Ma l'angelo dice fuga in Egitto, vai in Egitto. E poi pensa a Maria, non so, questo mi sembra proprio di una sensibilità femminile quello che sto per raccontare, no? Voi pensate che... Giuseppe e Maria scappano e nel frattempo si diffonde la voce dell'eccidio di bambini che ha fatto Erode. Per una donna che ha appena avuto un figlio non è soltanto la paura per il proprio bambino, ma anche, cioè dire, ma questo bambino, no? Per questo bambino quanta gente si sta ammazzando, quanti delitti. E allora forse Maria in quel momento ha avuto... nel suo cuore tentazioni, debolezze, paure, titubanze, e si sarà appoggiata su Giuseppe. Qual era il progetto iniziale di Giuseppe? Ma il progetto iniziale di Giuseppe era di andare a vivere a Betlemme, non di andare a vivere a Nazareth. Perché? Ma perché lui era di Betlemme. E perché vanno a Nazareth? Vanno a Nazareth, lo sappiamo, no? Perché poi quando devono tornare, avendo però saputo che il re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò a abitare in una città chiamata Nazaret. Perché? Vedete, perché dice, senti, qui regna il figlio di quell'altro, andiamo a Nazaret che è la città di mia moglie. Questa cosa anche a noi non ci dice niente, no? Ma invece a quell'epoca era importante, dicevano, ah, ma chi porta i pantaloni in sta famiglia? Ah, la porta questa ragazzetta, è giovane, però guarda come si fa a obbedire. Cioè, dicerie della gente. E quindi come Maria sicuramente avrà aiutato invece, no? Giuseppe a mettere su la bottega. In una casetta piccola, adesso io me la immagino tipo quella di Loreto, no? Poi, però... Ecco, facciamo orazione, così potremo andare avanti, no? Io, un brano importantissimo su cui fare spesso l'orazione è il Magnificat. Perché? Per tantissimi motivi, ma il Magnificat è una preghiera nella quale, cioè secondo me potrebbe essere proprio il prototipo della nostra preghiera, no? Perché è una preghiera, è la preghiera dell'istante presente che però radica nel passato e arriva nel futuro. Cosa dice Maria nel Magnificat? Ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato, vedi, nel passato, no? E poi dice tutte quelle cose che riguardano il passato, ha disperso i superbi, ha fatto questo e quest'altro, e poi guarda al futuro. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, però questo è il Magnificat. Maria lo fa insieme ad Elisabetta, non so se avete mai fatto caso, no? Non è che c'è l'annunciazione, Maria dice di sì e rompe nel Magnificat, no. Il Magnificat, Maria lo proclama, lo dice, lo esulta insieme con Elisabetta. Perché? Ma perché la gioia si può vivere soltanto assieme. Uno non può avere una gioia da sola, si vive assieme la gioia. Vedete, ecco, è tutto così. Quindi cerchiamo così di fare orazione così, di fare orazione sul Vangelo, di andare oltre, cioè di entrare con un pochino di scienza, cioè sapendo qualche cosina, no? Entrare un pochino nelle scene, di avere delle luci. E di vedere la nostra vita nella famiglia, quindi questa situazione in cui una moglie è importante per il marito, però il marito è importante per la moglie, entrambi sono importanti per i figli importanti per i genitori, cioè è tutto un dare e ricevere, e in cui assieme si vive nella realtà. No, ricordiamoci di questo, sorella mia. Si può arrivare a Dio solo nella realtà. Adesso io non ce l'ho né con i videogiochi, né con i film di fantascienza, né con la fantasy, assolutamente, perché uno poi deve. Però bisogna capire che tantissimi, cioè che il nostro vero obiettivo è vivere nella realtà. Quante volte noi siamo piegati in due da paure per cose che non esistono, piegati in due per cose del passato, io lo dico per me, no? Per ferite che abbiamo ricevuto e nostalgie magari, no? Come si viveva bene quando c'era Tizio, Caio, Sempronia, eh? Oppure, però io ho subito questa ferita e lì aggrappati a quella ferita. Oppure rispetto al futuro, io dico, faccio l'orazione ad alta voce, sto proprio parlando di me, no? Anch'io ho paura cosa mi succederà, cosa, che ne so, oggi venendo qui dicevo, ma ci sarà il wifi, per dire, no? Sapevo che c'era, ma so. Funziona benissimo, però le paure, no? Poi cose più importanti ci sono ovviamente, ma Cioè Dio, il nostro Dio non è un Dio che ci manda nella vita con un manuale, che sarebbe il Vangelo, non lo so. No, non è così. Dio ci fa vivere, cioè l'unico modo di entrare in comunione con Dio è la realtà che è vivere nel presente. Non voglio dire, attenzione, vivere nel presente non è vivere appiattiti nel contingente. Il presente ha memoria e speranza, il presente ha si basa sulla alleanza con Dio. Dio ha fatto alleanza con ciascuno di noi, non è che Dio ha fatto l'alleanza con l'Opus Dei o con la Chiesa. Dio ha fatto alleanza con ciascuno di noi, quindi bisogna partire da questa alleanza e guardare con speranza, perché questa alleanza significa una promessa. Però stando nel presente, cioè dicendo adesso questo è il sentiero della mia vita, qui devo essere, il prossimo passo che posso fare qual è? I prossimi due quali sono? Ecco, allora chiediamo alla Madonna di aiutarci, la vogliamo tanto tanto presente in questi giorni, insieme a Giuseppe e a Gesù, di aiutarci a trascorrere dei giorni che sono di riposo vero, riposo della nostra, del nostro corpo, del nostro spirito e anche della nostra affettività ed emozioni.